Roberta, a te piacciono i film dell'orrore?
Onestamente, quando ero ragazzina li adoravo e devo dire che li guardo ancora, però adesso mi mettono proprio tanta ansia.
Pensa che ce ne sono alcuni che ancora mi mettono i brividi al solo pensiero, per esempio Paranormal Activity o L'Esorcista. Pensa che dell'Esorcista anche la parodia che fecero anni dopo mi metteva i brividi.
Non me ne parlare, in particolar modo Paranormal Activity, cioè io ci penso ancora quando allungo troppo i piedi nel letto, te lo giuro.
Ok, allora non parlerò di quei film, ma di qualcosa che fa ancora più paura, ovvero la realtà.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenuti a Doc, tratti da una storia vera, come sempre con Francesca Scherini
e Roberta Lippi.
Anche questa settimana con un nuovo documentario da proporvi e soprattutto con un nuovo tema di cui discutere. E devo dire che il tema di oggi offre davvero tanti spunti, decisamente troppi per liquidare la questione in mezz'ora di puntata. Quindi mettiamo le mani avanti e ci scusiamo subito già se voleremo, diciamo così, in modo un po' superficiale su qualcosa che in realtà è molto profondo. E sperando di non offendere nessuno, daremo come sempre la nostra chiave di lettura.
Proprio così, perché oggi si parla di esorcismo. Lo facciamo partendo dalla visione del documentario Liberami di Federica Di Giacomo. È un documentario del 2016 di 89 minuti, lo potete trovare su Rai Play. È prodotto da Mir Cinematografica in collaborazione con Rai Cinema ed è stato premiato come miglior film nella sezione Orizzonti della 73esima mostra del cinema di Venezia, quindi insomma. E oltretutto ha anche ottenuto una candidatura al Davide Donatello. È un documentario che è stato il frutto di 3 anni di ricerche da parte di questa regista ed è girato principalmente in Sicilia, dove si trova Padre Cataldo, che si può dire, Francesca, essere veramente un veterano degli esorcismi e definirei una vera e propria istituzione per fedeli, ma non solo.
Esatto, le persone si rivolgono a lui per ogni genere di problema, infatti, dal bambino che non vuole andare a scuola, a chi sospetta un tradimento, a chi deve riscuotere soldi e non ce la fa, ma anche coloro che manifestano disturbi di varia natura e che in alcuni casi non hanno trovato alcun riscontro clinico o psicologico. E nel documentario abbiamo modo di conoscere proprio alcune di queste persone, seguendo l'evoluzione del loro dramma. E anche se la fede è sicuramente l'elemento scatenante che porta queste persone a rivolgersi al parroco, ci sono anche testimonianze di chi, pur non credendo, denuncia una società che non offre alcun tipo di aiuto e si rivolge quindi al parroco con fiducia e tanta disperazione.
Verissimo, perché a prescindere dal tema principale, che sono appunto gli esorcismi che compie Padre Cataldo, la platea che quotidianamente affolla questa chiesa è molto numerosa, molto variegata, e se qualche volta può forse scappare anche un sorriso verso problematiche, diciamo, tutto sommato totalmente gestibili, apparentemente poco serie, molte scene mostrano manifestazioni davvero violente, manifestazioni fisiche violente, del tutto innaturali, quindi che fanno proprio scaturire anche dei dubbi rispetto allo scetticismo, no? Che si ha in alcuni casi quando si trattano tematiche come queste che abbiamo detto in apertura. Purtroppo noi oggi tratteremo in modo poco approfondito per mancanza di tempo, quindi non vogliamo in nessun modo dare un giudizio, ma ritornando a Padre Cataldo, da qualsiasi parte la si voglia guardare, insomma, queste problematiche condizionano oggettivamente pesantemente la vita di queste persone, che davvero non sanno più che cosa fare, quindi possono rivolgersi quasi soltanto a lui e in lui trovano comprensione, conforto, in alcuni casi anche qualche soluzione effettivamente, ed è sicuramente un punto di riferimento. E naturalmente, come abbiamo detto, Padre Cataldo però è un esperto di esorcismi, è oggettivamente un esorcista. Fatto sta che questi esorcismi lui li compie anche al telefono, nota insomma un po' di colore di questo documentario.
E hai detto bene, Roberta, il tema dell'esorcismo solitamente divide abbastanza, c'è chi crede fermamente nel suo potere liberatorio e chi considera gli esorcisti dei veri ciarlatani. Poi, per carità, la cronaca ha dimostrato che ci sono anche quelli. Ricordiamo il caso di Michele Barone, il prete a cui piaceva tanto andare in TV, che poi è stato condannato a 12 anni di carcere per lesioni, violenze e abusi. Però sappiamo anche che i ciarlatani si trovano ovunque, in qualunque categoria, se così si può dire. E su questo dilemma, crediamo o non crediamo negli esorcismi, ci prendiamo una pausa e ci ascoltiamo Devils di Jay-Z. Yeah, this shit is wicked on these mean streets. None of my friends speak, we all trying to win. But then again, maybe it's for the best though. Cause when they seeing too much, you know they trying to get you touched. Whoever said illegal was the easy way out, couldn't understand the mechanics and the workings of the underworld. Granted, 9 to 5 is how you survive. I ain't trying to survive, I'm trying to live it to the limit and love it alive. Like ills, poison my body. I used to say, fuck my skills. I never prayed to God, I prayed to God. E, that's right, it's wicked, that's
this life I live it, ain't asking for forgiveness for my sins. Ends, I break bread with the lay hands, picking they brains for angles and all the evils that the game would do. It gets dangerous, money and power is changing us, and now we're lethal, infected with the evil.
Yeah, God, I wonder, can you save me?
Illuminati on my mind, soul, and my body.
Yeah, God, I wonder, can you save me?
Secret society, I'm trying to keep me calm.
God, I wonder, can you save me?
Illuminati on my mind, soul, and my body.
Yeah, God, I wonder, can you save me?
I can't die, I can't die,
yeah. We used to fight for building blocks, now we fight for blocks with builders that make a killing. The closest of friends when we first started, but grew apart as the money grew and soon grew black hearted. Thinking back when we first learned to use rubbers, he never learned, so in turn I'm kidnapping his baby's mother. My hand around the collar, feet in the cheese, she said the taste of dollars was shitty, so I fed her 50s. About his whereabouts I wasn't convinced, I kept feeding her money till shit started to make sense. Who could ever foresee, we used to stay up all night at slumber parties, now I'm trying to rock his bitch to sleep. All the years we were real close, now I see his fears through her tears. No, she wishing we were still close, don't cry, it is the be. In time, I take away your miseries and make it mine. The evil.
Yeah, God, I wonder, can you save me?
Illuminati on my mind, soul, and my body.
Yeah, God, I wonder, can you save me?
Secret society, I'm trying to keep me calm.
Yeah, God, I wonder, can you save me?
Illuminati on my mind, soul, and my body.
Yeah, God, I wonder, can you save me?
Questo era Jay-Z con Devils, state ascoltando Doc tratti da una storia vera, sempre con Roberta Lippi e Francesca Scherini. Oggi trattiamo un tema particolarmente controverso, parliamo di esorcismi e come ogni settimana abbiamo scelto un documentario, questa settimana abbiamo scelto Liberami di Federica Di Giacomo. E quindi, parlando di esorcismi, vi chiediamo, ci credete? Avete avuto qualche esperienza? Non abbiate paura quantomeno di raccontarcelo, ci potete scrivere a doc@radiopopolare.it, siamo sempre super felici di leggere e di confrontarci con voi.
Devo dire, Roberta, che la regista è riuscita, a mio parere, a fare ciò che in un documentario si deve fare, ovvero documentare una realtà senza forzare mai lo spettatore a prendere una posizione contro o a favore. Riesce a provocare tantissimi tipi di reazioni diverse, almeno per quanto mi riguarda, perché sì, fa scappare anche qualche sorriso senza mai mancare di rispetto ai drammi personali dei protagonisti, e anche ad inquietare allo stesso tempo, seguendo appunto le vite di alcune delle persone che si rivolgono a Padre Cataldo in cerca di aiuto, e che sono veramente, veramente tanti.
Tantissimi casi quelli che vanno da Padre Cataldo, ma tantissimi casi anche in Italia e nel mondo. Infatti, proprio in chiusura, il documentario, partendo da un articolo pubblicato su Le Monde, dà alcuni dati impressionanti, devo dire, Francesca, che riguardano appunto le diocesi francesi, ma anche Milano, Roma, eccetera. E noi abbiamo fatto una piccola ricerca per dirvi oggi come siamo messi in Italia, e sembra che solo in Italia ci siano 283 esorcisti riconosciuti, considerato che ce ne sono 404 in tutto il mondo, quindi siamo abbastanza preparati, diciamo, sul tema. Detto questo, sono dati ufficiali, che sono i dati di AIE, Associazione Italiana Esorcisti, da non confondere con l'Associazione Italiana Editori. Insomma, non si può fingere che questo problema non esista.
E noi oggi abbiamo deciso di affrontare questo tema proprio con chi ha realizzato il documentario, per avere un punto di vista neutrale ma preparato su un tema così difficile e controverso. E diamo quindi il benvenuto a Federica Di Giacomo, grazie di essere qui con noi ad hoc.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Ciao Federica, grazie ancora e soprattutto complimenti per questo documentario, noi ce lo siamo molto goduto, ma sappiamo anche che è stato frutto di diversi anni del tuo lavoro, quindi la prima domanda non può essere che come mai ti sei appassionata a questo tema?
Beh, mi sono appassionata perché ho letto una notizia per caso sul suo corso di formazione organizzato dalla Chiesa, e mi sono molto stupita che ancora esistesse l'esorcismo, e non solo, ma che venisse addirittura insegnato, e quindi piano piano ho capito che era un fenomeno assolutamente contemporaneo, non era solo un retaggio del passato. Da lì è partita questa ricerca che è durata 3 anni, ma è anche normale perché appunto noi eravamo completamente estranei all'argomento.
E quali sono le principali difficoltà che hai dovuto affrontare trattando un tema così delicato?
Ma all'inizio, diciamo, la difficoltà è stata più che altro credere di poter rappresentare una cosa del genere, sia in senso istituzionale, perché Molti ci consigliavano di rinunciare, insomma, molti, abbiamo sentito alcuni vaticanisti per avere un consiglio, ci dicevano tutti no, è impossibile, nessuno ve lo farà poi distribuire nelle sale o cose del genere. E poi a livello narrativo era abbastanza difficile pensare di poter fare un film che raccontasse questo da un punto di vista molto personale e non essere travolti, diciamo, dal macigno della, della complessità e della, diciamo, del fatto che insomma, fare una cosa su il bene e il male era una, un'ambizione molto alta. E quindi abbiamo dovuto cercare veramente un nostro spazio all'interno di tutto questo, un punto di vista e tenerlo fermo durante tutti, diciamo, gli anni in cui poi abbiamo seguito questo lavoro.
Senti, io non voglio farti una domanda scomoda e non voglio neanche farti sbilanciare troppo, quindi non ti chiederò se credi o meno in questi fenomeni, però ti volevo chiedere se secondo te il contesto sociale e in qualche modo l'istruzione o anche la situazione economica delle persone che hai incontrato credi possano incidere su questo?
Ma questa è una delle cose più interessanti, nel senso che intuitivamente uno lega appunto, diciamo, non solo la frequenza della, delle chiese cattoliche e ancor più le, diciamo, credenze di questo tipo a contesti disagiati, ignoranza, spesso comunità nel sud Italia che hanno ancora dei retaggi di tradizioni, insomma, che hanno a che fare con la superstizione, eccetera, eccetera. In realtà la scoperta è stata che questo fenomeno era molto trasversale ed era, appunto, essendo estremamente contemporaneo, in un certo senso l'esorcista risponde a bisogni e problematiche e disagi che sono, che appartengono sia a, diciamo, a persone di estrazione medio-bassa, ma anche a persone che invece hanno un'istruzione, persone, per esempio il fatto che i dati dicono che ci sia una, c'è stata una crescita a Milano, per esempio da 6 esorcisti sono diventati 12 e ora c'è addirittura un centro unico in cui sono, mi ha detto, in cui sono stati riuniti gli esorcisti per rispondere alla grandissima affluenza. E questo, diciamo, questa trasversalità sia di genere che di estrazione che sia di condizione socio-economica, in realtà in questo momento la, un po' la pratica esorcista, senza alcun giudizio di valore in questa frase, però diventa una possibile alternativa a psicoterapie, a forme di assistenza sociale, proprio perché c'è un grande vuoto e in fondo gli esseri umani in questo momento sono molto soli, molto più soli di prima e molto più disorientati, perché hanno in un certo senso molte possibilità di cura, ma per i, diciamo, per i disordini chiamati spirituali, interiori o come uno li vuole considerare, in realtà non è così facile trovare esattamente la cura adatta, ecco.
E senti, fra le storie che racconti delle persone che hai seguito in questa avventura, ce n'è una che ti ha colpito particolarmente?
Ma mi ha colpito molto la storia la prima storia che ho sentito di una ragazza che è rimasta veramente molto tempo chiusa in questa stanza perché non riusciva, aveva dei malori così forti per cui non riusciva proprio a uscire. Io poi l'ho incontrata e lei mi raccontava queste cose per cui lei era in questa stanza e sentiva un rosario cantato dalla madre nell'altra stanza e altri membri della famiglia che urlavano dall'altro lato. Mi ha fatto pensare che, diciamo, sicuramente c'è un problema di grande repressione di alcuni sentimenti che nella nostra società sono, diciamo, sono comunque sempre, come la rabbia per esempio, sono molto limitati, sono sempre contingentati, però diciamo, restiamo anche questa idea del controllo continuo di noi stessi e di una presunta lucidità che uno dovrebbe sempre avere, viene messa in crisi poi dal vedere che tante persone hanno bisogno anche solo di sentirsi in una comunità per stare meglio e tirare fuori dei conflitti.
Qual è stata la scena più difficile che hai girato? In questo documentario, naturalmente.
Ma sicuramente le scene difficili, diciamo difficili, questo documentario è stato difficile nel senso di, come dicevo prima, avere il coraggio di ritirare fuori alcune cose che erano state ormai catalogate come appartenenti all'horror e farne un racconto cinematografico di altro tipo, quindi prendere da un'altra prospettiva e avere il coraggio di fare un racconto. E quindi diciamo la difficoltà drammaturgica è stata questa, la difficoltà personale. In realtà io non sono atea, io ho credo nella spiritualità, credo nel fatto che esista qualcosa che non è semplicemente terreno, e quindi spesso io dentro queste chiese, parlando con queste persone, non mi sono sentita estranea a loro. I momenti più difficili sono stati quando bisognava cercare per esempio di proteggere le persone, quindi non riprenderle completamente, non riprenderle un po' alcuni di loro di spalle finché noi non avessimo avuto poi il permesso, cioè mantenere un equilibrio. Per esempio avevamo delle scene corali in cui dovevamo riprendere un'intera chiesa, ma non avevamo ancora il permesso, quindi poi dovevamo chiedere la liberatoria a tutti, quindi capire, ecco, mantenere un equilibrio per riuscire a proteggere da una parte l'intimità, la giusta distanza rispetto al dolore delle persone e poi comunque riuscire a costruire un film, avere delle immagini che avessero un senso cinematografico. Sicuramente questo è stato molto difficile, ci ha voluto molto impegno e molto tempo.
Beh, ci sei riuscita molto,
ecco,
bene.
A livello umano, diciamo, non è quel posto terrificante che uno si immagina, nel senso che poi la cosa interessante era una specie di abitudine anche a quello. E la cosa poi a volte addirittura come dire, quasi assurda, però in senso anche ironico, era la facilità con cui si passava da un ambiente del genere a una vita normalissima di queste persone dopo, e quindi era un grande senso di stupore più che di sofferenza. Poi chiaramente questo dipende dalla relazione che ognuno ha con la sofferenza. A me non spaventa esattamente la sofferenza, spaventa più per esempio il fatto di perdere il senso delle cose.
Grazie ancora per essere stata con noi e per averci dato la possibilità di scoprire questo documentario che ci ha davvero dato una visione diversa e molto sincera e molto concreta di un fenomeno che, appunto, come dici tu, anche noi un po' scherzando abbiamo inizialmente abbinato, no, a quella che è la cultura horror, e invece non è per niente così. Noi ci dobbiamo salutare, il nostro tempo a disposizione con te è finito, ti ringraziamo ancora tanto e ci lasciamo con una canzone.
Grazie a voi.
E ci lasciamo con una canzone, sono i Rolling Stones con Sympathy for the Devil.
Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's
when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank, when the blitzkrieg raged and the bodies stank.
Questi erano i Rolling Stones con Sympathy for the Devil. Siamo sempre a Doc, tratti da una storia vera, e la storia di oggi è tratta da Liberami, il documentario di Federica Di Giacomo che abbiamo appena salutato. Film che è costato, abbiamo detto, 3 anni di ricerche e che potete trovare su Rai Play. Un lavoro molto interessante che, più che dare voce alla lotta fra il bene e il male, fa luce su un malessere profondo che porta molte persone a rivolgersi al proprio parroco con la stessa costanza con cui altri vanno dallo psicologo, nella speranza di trovare una soluzione e soprattutto di trovare un po' di pace.
Esatto, tra l'altro a volte mentre guardavo la storia di alcune persone mi sono chiesta, ma forse anche io in certi casi mi potevo considerare posseduta dal demonio, mai dire mai, ma è vero che si tratta proprio di una forma di assistenza sociale, nel caso specifico di Padre Cataldo, e che richiede però tra l'altro a tutti i parroci che si occupano di esorcismo una formazione molto precisa che li metta nelle condizioni di affrontare anche disagi contemporanei, nel senso che le persone che arrivano lì hanno diverse problematiche spesso, e devono utilizzare, insomma devono cercare di risolvere questi problemi, demonio o non demonio, attraverso delle ritualità molto antiche come sono le messe di liberazione, che durano addirittura 3 ore e durante le quali, come sappiamo anche dai film che abbiamo citato così un po' alla leggera all'inizio, giusto per sdrammatizzare, insomma durante queste cerimonie può succedere davvero di tutto. Ci sono naturalmente anche colloqui individuali per andare a vedere se le persone stanno effettivamente meglio, quindi come diceva Francesca sembra erano quasi delle sedute più che spirituali, psicanalitiche, e dobbiamo dire che Padre Cataldo non si nega a nessuno, a prescindere dalla fede, molto molto disponibile, a volte più diciamo accomodante, a volte più frettoloso, però insomma anche lui è un essere umano. E una cosa molto così curiosa, nel senso che io non la conoscevo ma l'ho scoperta guardando il documentario, e ce l'ha ricordato poco fa anche la regista di questo documentario, Federica Di Giacomo, sono proprio questi convegni degli esorcisti. Lei diceva aveva, ha preso quasi spunto da una notizia che trattava di questi convegni per iniziare il suo lavoro. Preti e esorcisti che arrivano da tutto il mondo, solitamente sono a Roma, adesso io mi informerò, non so se siano itineranti, però è davvero impressionante vedere queste persone riunite, sapere quanti esorcisti ci sono.
Sì, e tornando a quello che dicevi prima sulle possibilità che concede Padre Cataldo a chiunque, fedeli oppure no, è importante precisare appunto che si tratta di un documentario non sulla religione, ma su questo malessere diffuso che ci colpisce e sul desiderio di trovare risposte e soluzioni per liberarsene, a volte anche dopo aver consultato medici e psichiatri con scarso successo.
Come vi abbiamo anticipato e detto durante tutta la puntata, questo è un tema che si presterebbe davvero a tantissime discussioni e approfondimenti, ma purtroppo anche per oggi il nostro tempo è finito, quindi contiamo sul fatto che ci facciate conoscere la vostra opinione, magari appunto anche la vostra esperienza, speriamo positiva e non negativa, a doc@radiopopolare.it. Continuate a seguirci anche su Instagram e Facebook, aiutateci a crescere anche lì, e ricordatevi che trovate i podcast di tutte le puntate di Doc sul sito di Radio Popolare, www.radiopopolare.it.
Appuntamento allora alla prossima settimana, e ci salutiamo con Prince e Possessed. Oh yeah. Love is so hard, so hard to blame.